Buongiorno da Elisa Raggi, ben ritrovati a Democrazia Diretta, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale in vista delle elezioni federali con i derby del venerdì. Fra un mese esatto i cittadini si recheranno alle urne per scegliere chi rappresenterà il proprio cantone a Berna. E per farlo vi proponiamo ogni venerdì dei faccia a faccia su temi importanti con i candidati di tutti i partiti. Oggi affronteremo le relazioni fra Svizzera e Unione Europea e lo faremo con tre ospiti. Qui in studio con me saluto Lorenzo Quadri, della Lega, consigliere nazionale dal 2011, buongiorno.
Buongiorno.
E Rocco Cattaneo, PLR, in consiglio nazionale dal 2017, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Collegata invece da Berna abbiamo Jessica Bottinelli in lista per i Verdi, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, viste le congiunzioni delle liste, abbiamo quindi un rappresentante della destra, uno del centro e una della sinistra. Dunque, dicevamo, relazioni Svizzera-Unione Europea, il tema di oggi, i punti aperti sono molti, sul tavolo c'è un accordo quadro negoziato negli ultimi anni, ma negoziato con l'ormai in scadenza, diciamo così, commissione presieduta da Jean-Claude Juncker e che il Consiglio federale per ora non ha voluto firmare, vista la forte opposizione interna che chiede precisazioni su numerosi punti. I più controversi, lo sappiamo, sono protezione dei salari, aiuti di Stato e direttiva europea sulla cittadinanza. Dal 1 novembre alla testa della Commissione europea ci sarà ufficialmente Ursula von der Leyen. Ci sarà modo di rinegoziare l'intesa oppure la linea sarà sempre la stessa, prendere o lasciare? Le questioni aperte, lo sappiamo, sono molte. La priorità dell'UE ora è la Brexit e il destino di questo accordo è ancora tutto da scrivere. Dunque, dopo questa breve introduzione, Lorenzo Quadri, partirei con lei, visto che in fondo Lega e UDC sono al momento gli unici partiti da sempre contrari alla conclusione di un accordo quadro con l'Unione Europea. L'UDC ha anche lanciato un'iniziativa popolare per rinegoziare ed eventualmente disdire la libera circolazione delle persone. Puntate molto anche su questo tema durante la campagna per le federali, lo abbiamo visto lunedì durante il dibattito Fiume in Consiglio nazionale, dove è stata evocata spesso dagli altri partiti contrari all'iniziativa un'eventuale Brexit Svizzera. Nessuno nega che la libera circolazione ponga anche dei problemi e non crede però che la Svizzera avrebbe forse anche più da perdere ad isolarsi senza accesso al mercato unico europeo.
Buongiorno, ma no, in realtà non lo penso e ritengo appunto che la libera circolazione delle persone abbia portato sicuramente più problemi che vantaggi. Soprattutto in Ticino, la situazione del nostro cantone, in particolare legata alla questione del frontalierato, ci è noto ormai il 30% dei lavoratori in Ticino sono frontalieri e la metà dei lavoratori in totale ticinesi sono stranieri, quindi queste sono percentuali che non si trovano in realtà da nessun'altra parte, quindi mi pare ovvio che davanti a questa situazione si debba reagire e per questo noi sosteniamo l'uscita dalla libera circolazione delle persone. Ecco, poi sappiamo che in caso di disdetta della libera circolazione delle persone viene evocata la famosa clausola ghigliottina che farebbe decadere tutti i 7 accordi del pacchetto bilaterale 1. Brevemente, allora, punto primo, già per negoziare degli accordi con dentro una clausola ghigliottina ci vuole già tutta, ma al di là di questo, diciamo nella denegata ipotesi, c'è poi da chiedersi che interesse avrebbe l'Unione Europea ad applicare questa clausola ghigliottina, ma questo per un motivo molto semplice, perché dagli accordi bilaterali 1 l'Unione Europea ci guadagna parecchio e in genere ci guadagna più che la Svizzera, quindi sarebbe un po' autolesionistico da parte della stessa Unione Europea far decadere tutti gli accordi bilaterali da cui ha sostanzialmente solo da guadagnarci. In particolare viene citato spesso quello degli ostacoli tecnici al commercio, ma allora prima di tutto la Svizzera importa di più dall'Unione Europea rispetto a quello che esporti, con una bilancia a favore dell'UE di 21 miliardi, quindi in ogni caso è un accordo ampiamente a vantaggio dell'Unione Europea che comunque è facilmente sopperibile tramite poi, nel senso che le aziende possono mettersi d'accordo per certificare i propri prodotti con i singoli stati membri. Quindi questo per dire cosa? Che anche in caso di applicazione della clausola cosiddetta ghigliottina, la Svizzera non si troverebbe in nessun caso isolata.
Però se vediamo ad esempio l'esempio della Brexit in questo momento, vediamo che l'UE non sembra molto disponibile a fare concessioni, compromessi con la Gran Bretagna. Non è forse utopico pensare che lo farebbe con la piccola Svizzera?
Ma io credo che l'Unione Europea, come pure tutti gli Stati membri, faranno i propri interessi ed è nell'interesse dell'Unione Europea mantenere comunque dei rapporti commerciali con la Svizzera anche senza la libera circolazione delle persone o con una libera circolazione delle persone diversa che preveda la preferenza indigena, che peraltro è anche inserita nella nostra Costituzione.
Rocco Cattaneo, veniamo a lei. Il PLR, insieme anche ai Verdi Liberali, è il partito che più vorrebbe concludere un accordo istituzionale con Bruxelles. Le chiedo però a quale prezzo. La bozza di accordo sul tavolo, lo sappiamo, non piace del tutto in fondo a nessuno. L'allentamento delle misure di accompagnamento, e penso in special modo alla protezione dei lavoratori e dei salari, è il, diciamo così, è il prezzo da pagare per l'accesso al mercato unico.
Ma allora bisogna fare una premessa. Innanzitutto buongiorno a tutti. Storicamente è lì da vedere la Svizzera, il successo economico della Svizzera è dato soprattutto proprio da aver costruito durante l'ultimo secolo dei rapporti economici, sociali e di pace, anche la neutralità per esempio, cioè con gli altri paesi, cioè la metà del prodotto interno lordo è proprio dato dalle nostre relazioni che abbiamo con i paesi attorno a noi, col paese anche oltre oceano, di modo che noi spingiamo tantissimo gli accordi di libero commercio, come per esempio con la Cina siamo stati i primi a farlo, ma con l'Europa che è attorno a noi, che è un mercato per noi importantissimo, la via bilaterale ha dato molto successo. Sta di fatto che in Svizzera oggi come oggi la disoccupazione è il minimo, in Ticino addirittura la disoccupazione è sotto la media svizzera, che era da tempo che non succedeva, di modo che stiamo vivendo un buon momento economico. E per la Svizzera, e questa è l'opinione personale anche del mio partito, dobbiamo cercare di continuare con l'Europa a lavorare attraverso questi accordi bilaterali. E la via adesso alla quale ha dato energia Ignazio Cassis dopo che ha preso in mano il Dipartimento degli Affari Esteri è stata proprio quella di dire: occorre ora adesso con il resto dell'Europa fare un accordo istituzionale per poter dare continuità, certezza e sicurezza nei prossimi anni alle relazioni che abbiamo col resto dell'Europa. Naturalmente ci sono delle controindicazioni in atto, vanno discusse, vanno anche cambiate. La protezione del mercato del lavoro, io sono il primo a dirlo, in Ticino abbiamo dei problemi, ci sono degli imprenditori disonesti che approfittano di questa situazione, che addirittura non li pagano in nero, li sottopagano, persone che vengono dal nord Italia, e queste distorsioni del mercato vanno assolutamente combattute attraverso più controlli, attraverso gli strumenti che conosciamo.
Lei però citava gli accordi di libero scambio, non sarebbe allora ipotizzabile un eventuale piano B? La Svizzera non potrebbe concludere semplicemente un accordo di libero scambio con l'Unione Europea?
È difficile, perché alla base tutto è partito proprio da un accordo di libero scambio del 1972. Poi su questo accordo di libero scambio sono stati costruiti man mano, strada facendo, degli accordi bilaterali, fino ad arrivare all'accordo bilaterale 1, al blocco ai famosi 7, poi gli accordi bilaterali 2, eccetera, eccetera. Adesso attualmente, negli ultimi 20 anni, sono stati firmati oltre 100 accordi, sono 20 importanti più altri 100 meno importanti. Però abbiamo adesso tessuto tutta una rete di relazioni a livello contrattistica che sta creando qualche problema, perché poi le cose evolvono, c'è l'evoluzione tecnologica, ci sono tantissime cose, e noi siamo nel cuore dell'Europa. Cioè siamo nel cuore dell'Europa, pensi che giornalmente attraverso i nostri confini passano più di 2 milioni di persone e oltre 1 milione di autoveicoli attraverso il nostro confine. Questa è la nostra forza, io sono d'accordo con Quadri, la nostra forza è anche quella di essere al centro e che diamo libero passaggio alle merci e alle persone di tutta Europa. Questa è la nostra forza. Noi dobbiamo giocare i nostri punti di forza, però d'altra parte dobbiamo anche assicurarci l'accesso ai mercati del resto dell'Europa, che per le nostre aziende sono importantissimo, perché poi dietro a tutte queste esportazioni ci sono posti di lavoro. Il Ticino lo scorso anno ha esportato più di 5 miliardi nel resto dell'Europa. Pensi quanti posti di lavoro generano questi 5 miliardi di esportazioni soltanto in Ticino.
Jessica Bottinelli, veniamo a lei. La sinistra, lo sappiamo da sempre, orientata diciamo verso l'apertura anche con l'Unione Europea. Questo accordo ha però fatto storcere il naso a molti, anche a sinistra, penso ad esempio ai sindacati, che all'inizio non hanno nemmeno voluto sedersi al tavolo delle trattative. La vostra posizione ufficiale è quella di dire sì a relazioni stabili con l'UE, sia alla via bilaterale, sia all'accordo quadro, senza però compromettere le condizioni di lavoro in Svizzera. Visto però appunto, come abbiamo detto, quanto propone la bozza di accordo sul tavolo e che a detta di Bruxelles non è rinegoziabile, non sono in fondo anche due posizioni inconciliabili fra loro?
Sì, assolutamente. Noi rimaniamo sulla posizione che nessun allentamento è possibile per le misure d'accompagnamento, perché specialmente i cantoni di frontiera, come già stato detto, subiscono fortemente le distorsioni del mercato, quindi assolutamente per noi la priorità uno è proteggere i lavoratori e il mercato interno. Credo che in un negoziato bisogna sedersi a un tavolo e discutere. L'Europa ha già cercato di alzare i toni già in giugno, già in dicembre scorso. Sembrava che questo accordo andasse firmato da un momento all'altro e poi alla fine abbiamo sempre avuto dei termini che si sono allungati e ancora adesso le discussioni secondo me saranno possibili, specialmente dopo l'uscita, dopo il cambio, insomma quando Juncker lascerà il suo posto. Non credo che siamo in una posizione di inferiorità che ci impedirà di negoziare, assolutamente, però il nostro scopo è un mercato del lavoro sano e per avere questo dobbiamo dare all'economia degli strumenti per far sì che il lavoro esista e questo non può essere a tutte le condizioni. Mi fa un po' sorridere il signor Cattaneo che dice che sono i primi a battersi per i salari anche in Ticino, quando vediamo benissimo quando il Consiglio federale, su input dei gestori per esempio, ha negato al Ticino i salari minimi nel settore delle stazioni di servizio. Ecco, per esempio alla City Carburoil non siedo io. Questo è un po' il problema che abbiamo anche con il nostro Parlamento, persone che siedono lì e che indossano più cappelli. Noi veramente ci impegniamo con coerenza per la salvaguardia delle paghe e del mercato del lavoro.
Jessica Bottinelli.
Mi dispiace, so che ha tirato in ballo la City Carbon. Allora, City Carbon ha firmato contratti collettivi di lavoro sia per la parte carburanti sia per la parte ristorazione, e la parte ristorazione con Gastro Suisse, di modo che da questo punto di vista, e questo da qualche anno, di modo che forse tirare in ballo le cose personali mi sembra molto corretta.
Non volevo assolutamente dire che siamo fuori dalla legge, però vediamo che comunque la pressione sui salari è esercitata da più fronti, non solamente dall'Europa, anche internamente. Quindi per ritornare a qual è la posizione del mio partito, posso assicurare che la priorità uno è nessun allentamento possibile per le misure d'accompagnamento e totale protezione dei salariati.
Ma su questo siamo d'accordo, l'ho detto prima. Guardi che l'altro ieri io ho sostenuto una mozione del signor Carlo Sommaruga, mi sembra che l'abbia fatto anche il collega Quadri, che vuole estendere il controllo a chi appalta a padroncini anche al di là del settore dell'edilizia. Non l'abbiamo sostenuta. Io l'ho sostenuta perché torna sia una cosa giusta, perché anche nel terziario, anche nel settore dei servizi ci sono tante persone che danno mandati ai padroncini e bisogna controllare anche quello, come ha fatto il caso dell'esempio dell'IKEA nel canton Ginevra, che ha subaltato il montaggio dei suoi armadi a dei padroncini che venivano dalla Francia delle condizioni sotto mercato, di modo che i controlli, le distorsioni, l'abbiamo detto, ci sono, bisogna combatterle. È un effetto collaterale di questi accordi della libera circolazione, ma vanno controllati e vanno puniti.
Ecco, veniamo allora su un tema in cui non siete, penso, tutti e tre d'accordo, quello della sovranità. Jessica Bottinelli, quanta sovranità siamo disposti a perdere per salvare la via bilaterale?
Non penso che dobbiamo scendere a patti a perdere la sovranità. Al momento non ne siamo neanche alla discussione, anzi trovo che, visto che appunto questo accordo, la firma di questo accordo è sempre stata posticipata sempre più, andrà a finire che voteremo prima sull'iniziativa dell'UDC, che quindi probabilmente sarà quella anche un po' che dirà da che parte sta la Svizzera. Noi siamo d'accordo a negoziare, ma appunto per avere dei rapporti nei settori economici, non certo per allentare, diciamo, i nostri diritti e il nostro sistema di democrazia diretta, che è assolutamente da salvaguardare, questo sia chiaro.
Lorenzo Quadri, immagino che voglia rispondere, però le chiedo anche quanta sovranità abbiamo in fondo anche già oggi, fra accordi internazionali, bilaterali, eccetera, nel mondo d'oggi. Non è anche un po' forse anacronistico pensare di avere tutta questa sovranità?
Ma il problema è che di sovranità continuiamo a perderne, e noi vogliamo proprio opporci a questa tendenza. Già nel 2015 circa un quarto degli atti legislativi in Svizzera erano una conseguenza diretta di imposizioni dell'Unione Europea, ed è chiaro che questa percentuale è destinata ad esplodere. Ecco, sul tema sovranità, ecco, questo è il punto centrale. Il problema è che l'accordo quadro istituzionale, come dice il nome, non è di per sé un accordo commerciale, è un accordo quadro istituzionale che comporta una grandissima perdita di sovranità per la Svizzera, quindi che mette in discussione gli stessi principi fondanti della Svizzera, che sono appunto democrazia diretta e federalismo. Quindi è impossibile firmare questo accordo quadro senza perdere la massima parte della sovranità. Per questo noi diciamo che di fatto è un accordo coloniale che ci riduce ad una colonia dell'Unione Europea. Quindi è giusto parlare di protezione salari, eccetera, però che naturalmente tutti i temi che condivido, e tra l'altro sulla disoccupazione ricordo che il tasso ILO di disoccupazione in Ticino nel primo semestre del 2019 era al 7,7%, più alto di quello della Lombardia, ecco, quindi forse la situazione non è così rosea. Ma al di là di questo, ecco, il problema è che l'accordo quadro istituzionale non è il proseguimento della via bilaterale, è la fine della via bilaterale, perché via bilaterale vuol dire partner che trattano alla pari. Invece l'accordo quadro istituzionale, c'è qualcuno che comanda e qualcun altro che obbedisce. Perché qual è il nucleo centrale dell'accordo quadro istituzionale? Il nucleo centrale è la ripresa dinamica, che è una ripresa di fatto automatica del diritto comunitario su in ambiti fondamentali, ed è la questione dei giudici stranieri, perché poi il diritto dell'Unione Europea viene interpretato ed applicato di fatto dalla Corte Europea di Giustizia. Si parla di un tribunale arbitrale, ma questo tribunale arbitrale dovrà comunque, gioco forza, rifarsi alla Corte Europea di Giustizia. Quindi con questo accordo quadro si stanno negando, mettendo in discussione i principi fondanti della Svizzera. Per questo noi siamo assolutamente contrari a questo tipo, di accordo capestro, sostanzialmente.
Rocco Cattaneo, l'ho visto scuotere la testa più volte durante l'intervento di Lorenzo Quadri, voleva replicare. Ma...
No, non sono d'accordo con il collega Quadri, perché non si tratta di una ripresa automatica, ma di una ripresa dinamica. Comunque poi spiegherò cosa vuol dire. Bisogna dire prima di tutto che gli accordi bilaterali 1 del 2002 e gli accordi bilaterali 2 del 2004 sono stati votati dal popolo, quindi c'è stata una votazione popolare. Quindi la situazione le relazioni con le quali stiamo adesso vivendo con l'Europa sono state volute dal popolo. E bisogna dire che quando ci sono dei cambiamenti, che noi siamo ancora noi a decidere se vogliamo mettere nelle leggi federali questi cambiamenti, di modo che l'abbiamo visto anche ultimamente. Si discutono in Parlamento, si modifica, c'è un messaggio che fa tutto il suo iter che deve fare, quindi va in Parlamento, poi una volta accettato dalle due Camere c'è sempre ancora il termine di referendum con le 50.000 firme e c'è tutto ancora l'iter che oggi conosciamo. Quindi non è automatica ma è dinamica, ripresa dinamica vuol dire questa, e possiamo dire che è stata una anche durante le trattative di questo accordo di questo accordo quadro, una diciamo dei punti favorevoli che è stato raggiunto dal negoziatore Balzeret è proprio stato questo, che noi rimaniamo sovrani, ogni cambiamento che ci sarà in futuro se dovessimo poi firmare questo accordo quadro, che poi andrebbe poi anche al popolo senz'altro, perché questo iter è così, è di legge, di modo che ci sarà sempre, siamo ancora sempre noi a decidere se vogliamo modificare questo accordo quadro in futuro o meno.
Jessica Bottinelli, la sinistra in questo momento è quella più critica insieme all'UDC sull'accordo quadro. Quanto però siete disposti in fondo a fare appunto quello che è il gioco dell'UDC in Parlamento? Ora come ora non avrebbe una maggioranza questo accordo quadro. Siete disposti ad assumervi la responsabilità anche di un eventuale fallimento dei negoziati?
Giustamente non saremo solo noi a far pendere l'ago della bilancia, perché i punti spinosi di questo accordo sono molteplici, partendo appunto dalla protezione dei lavoratori, come abbiamo visto prima, la direttiva europea sulla cittadinanza e il ruolo e la composizione di questo tribunale, la Corte Europea di Giustizia. Quindi è chiaro che avendo ancora così tanti temi aperti, poi si tratta non di questioni piccole ma piuttosto di spessore, sono diversi gli accordi ancora che vanno trovati. Io credo che non dobbiamo assolutamente affrettarci a firmare questo accordo. Trovo anche abbastanza scorretta questa pressione che viene dall'Europa per spingerci a firmare un accordo che non ha ancora trovato un consenso interno al nostro paese. Appunto, come dicevo, un anno fa sembrava quasi che eravamo a pochi attimi dalla firma e finalmente un anno dopo siamo ancora qui a parlarne. Credo inoltre dalla nostra in questo momento l'Europa ha una bella gatta da pelare con l'Inghilterra, quindi non vedo la fretta e non sento nessun peso di responsabilità. Bisognerà anche vedere il 20 ottobre come sarà composto il nuovo Parlamento e quali saranno i nuovi equilibri.
Ecco, quindi potremmo discuterne anche noi per delle ore, ma delle ore non le abbiamo. Mi piacerebbe passare a un altro capitolo distinto, non legato diciamo direttamente all'accordo quadro, ma che riguarda le relazioni con l'Unione Europea ed è il miliardo di coesione. Il contributo all'allargamento che la Svizzera versa, lo ricordo, in modo volontario ai paesi dell'est europeo, quindi non direttamente all'UE, per progetti puntuali sul terreno. Il secondo contributo di 1.300.000.000 diluito su 10 anni, attualmente in discussione in Parlamento. Ed è stato deciso di legare il versamento al fatto che l'UE non adotti misure discriminatorie contro la Svizzera, come ad esempio il mancato riconoscimento dell'equivalenza borsistica che effettivamente Bruxelles in giugno ha deciso di non prolungare. Rocco Cattaneo, vengo subito da lei. Il Consiglio nazionale avrebbe dovuto discutere proprio del miliardo di coesione in questa sessione delle Camere, in Commissione, grazie diciamo ad una intesa, un'alleanza di sinistra e di centro, è stato deciso di rimandare il dibattito. Avevate paura, come vi accusa l'UDC, di dover prendere posizione su un tema così delicato in campagna elettorale?
Ma paura no, perché se avessimo avuto paura non avremmo neanche, diciamo, accettato di fare l'altro giorno tutta questa discussione sull'iniziativa dell'UDC che vuole disdire l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Io penso che lì siamo aperti, si discute, ne abbiamo discusso tutto il giorno. Chi ha fatto l'ordine del giorno, quindi l'ufficio del Parlamento, è stata una decisione, è l'ufficio del Parlamento che decide l'ordine del giorno, di modo che...
Beh, però è stato chiesto dalla Commissione di posticipare il dibattito.
Sì, beh, questa è tattica, sì.
Ah, quindi è tattica.
Elettorale, chiaramente, come... Ma sì, si può dirlo. Comunque penso che l'UDC abbia potuto sfogarsi, anche la Lega, sufficientemente l'altro giorno sulla discussione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Però, ecco, anche questo è un aspetto che... quindi ritornando ancora un attimo all'accordo quadro, bisogna poi dire che Cases l'ha messo in consultazione anche con una procedura fuori dall'uso, perché normalmente si mettono i messaggi in consultazione. Lui ha deciso di mettere all'inizio di quest'anno in consultazione tutto l'accordo quadro, che poi adesso con l'iniziativa della libera circolazione, che potrebbe essere, se dovesse essere poi accettata dal popolo a primavera, chiaramente avrebbe l'effetto di una Brexit, supponiamo, di modo che è anche giusto fermare adesso la discussione su questo accordo quadro e aspettare poi l'esito della votazione popolare, però sul miliardo di coesione è un miliardo diluito su 10 anni, che era già stato deciso, e secondo me è ragionevole anche quello posteggiarlo un attimo per capire le mosse anche dell'Unione Europea, anche della nuova Commissione, con adesso con la signora Ursula von der Leyen, capire un po' qual è l'atteggiamento verso la Svizzera, di modo che posteggiarlo un attimo penso che sia ragionevole.
Lorenzo Quadri, per voi bisognerebbe posteggiarlo definitivamente.
Esatto. Però sì, proprio chiudere il garage e buttare via la chiave, ma perché diciamo evidentemente le maggioranze politiche hanno scelto di posteggiare perché per non uscire prima delle elezioni a dire che noi siamo favorevoli a questo regalo, di fatto regalo senza contropartita all'Unione Europea, la quale per tutto ringraziamento ci ricatta sull'accordo quadro, ci discrimina senza grandi risultati sull'equivalenza borsistica e così via. Ma volevo dire due parole, perché penso che sia importante, sulla questione che è stata citata prima della ripresa cosiddetta dinamica del diritto con l'accordo quadro. Ora, è vero che ci sono gli iter che ha citato prima il collega Cattaneo, solo punto primo, le maggioranze in Parlamento sappiamo da che parte pendono, quindi ogni diktat che arriva dall'Unione Europea viene automaticamente accolto, e abbiamo visto cosa è successo col diktat disarmista, no? Sulla questione della direttiva sulle armi, abbiamo visto cosa è successo. Quindi in ogni caso vengono accolte automaticamente. Punto secondo, non si può lanciare il referendum su qualsiasi cosa, quindi anche lì la storia del referendum, è impossibile pensare di continuare a lanciare il referendum a raffica, andando poi incontro a campagne defateganti che necessitano poi di mezzi economici e organizzativi eccetera eccetera. Punto terzo, se si rifiuta di adeguarsi si viene anche sanzionati, quindi questo evidentemente si viene sanzionati dall'Unione Europea, quindi questo evidentemente non è un rapporto paritario, è un rapporto di sudditanza. Per questo che dico che l'accordo quadro è la fine, degli accordi bilaterali, per entrare in un'ottica appunto di sottomissione unionale.
Rimaniamo però appunto sul tema miliardo di coesione, lei parlava di regalo, non potrebbe essere visto come un investimento? In fondo la Svizzera decide di puntare appunto su progetti puntuali sul terreno, per questo secondo contributo vorrebbe farlo su formazione professionale e migrazione, che è un tema che a voi sta molto a cuore. Se si può risolvere diciamo questo problema, o diciamo aiutarli in casa loro, che è un po' anche un vostro slogan, allora non possiamo vederlo come un investimento questo.
Ma c'è il piccolo problema che questo non è il primo miliardo, tra l'altro 1,3 miliardi di coesione che viene versato all'Unione Europea, ma è il secondo, quindi questi discorsi di qua servirà per limitare l'immigrazione eccetera, ma la pratica dimostra che in realtà è servito assolutamente a niente da questo punto di vista, quindi questo è semplicemente un regalo che viene fatto all'Unione Europea. Del resto già il presidente uscente Juncker parlò di dono di amicizia, insomma usò termini di questo tipo, quindi questo evidentemente, ecco, è un gesto che si farebbe nei confronti dell'Unione Europea per ammorbidire non so bene cosa, ma che è dimostrato non ottiene nessun risultato, perché malgrado comunque già nei mesi scorsi fosse uscita una maggioranza ampiamente favorevole al versamento di questo contributo cosiddetto di coesione, che tra l'altro termine che non c'entra niente, ma al di là comunque malgrado ci fosse una maggioranza chiara a favore di questo contributo, l'Unione Europea continuato con l'atteggiamento che è stato evocato anche prima in questo dibattito, cioè ricatti, discriminazioni, pressioni. Quindi non vedo proprio per quale motivo noi dovremmo dimostrarci cortesi con chi con noi non lo è affatto, pensando di ottenere cosa. Ampiamente dimostrato che otteniamo assolutamente niente.
Ecco, su questo punto Jessica Bottinelli, effettivamente diciamo i favorevoli al miliardo sostengono che non bisognerebbe legare accordo quadro e miliardo di coesione, sono due cose diverse. L'UE però in fondo, lo ricordava appunto Lorenzo Quadri, ha fatto un po' lo stesso legando la conclusione dei negoziati dell'accordo quadro con l'equivalenza delle borse. Perché allora non potrebbe farlo anche la Svizzera? In fondo poi abbiamo visto tra l'altro che il piano B effettuato dalla Svizzera sulla borsa di Zurigo ha avuto ottimi effetti e quindi diciamo il tracollo che si era immaginato non è avvenuto. Perché allora non farsi sentire e rispettare di più a Bruxelles?
Sì, sono d'accordo, alla fine la Svizzera è riuscita a trovare una soluzione furba e se ne è anche parlato poco all'estero, ce la siamo cavata molto meglio di quanto era stato paventato da parte nostra. Questo miliardo di coesione può essere visto quasi come un prezzo che si paga per far parte del mercato europeo. Se rinunciamo, perdiamo la possibilità di fare export e di fare commercio in generale con l'Unione Europea e anche posti di lavoro, se guardiamo rispetto al nostro paese. Non va dimenticato che in Svizzera un franco su due è guadagnato all'estero. Comunque, in un recente sondaggio che è stato pubblicato dalla Confederazione nel 2015 è emerso che negli ultimi anni le piccole e medie imprese hanno ottenuto oltre 600 incarichi per un totale di 2 miliardi di franchi per progetti finanziati dall'UE, in particolare nei paesi che hanno beneficiato di questo contributo. Quindi non possiamo parlare di un contributo che non ha contropartite per il nostro paese, assolutamente. Questo è un pochettino ingiusto.
Dunque, purtroppo il tempo a nostra disposizione pian pianino sta arrivando alla fine. Io vorrei fare un ultimo magari giro di tavolo e porvi una domanda concreta. Vi chiedo di non rispondere come appunto quella consultazione interna ha fatto uscire tanti sì ma sull'accordo quadro. Vi chiederei, partendo da Rocco Cattaneo, questo accordo quadro così com'è sul tavolo, lei oggi lo firmerebbe sì o no?
Non lo firmerei perché ci sono ancora dei punti da chiarire e vanno chiariti, soprattutto quelli legati quelli diretti al mondo del lavoro, al mercato del lavoro, che per noi in Ticino e sono lì da vedere, sono io il primo a dire, cioè, ci sono dei problemi e qui bisogna rafforzare le misure per proteggere il nostro mercato del lavoro, soprattutto nel terziario dove conosciamo le problematiche. Ecco, secondo me questo è un tema da approfondire. Noi dovremmo mantenere questa libertà di poter controllare, di poter applicare queste misure per proteggere il mercato del lavoro. E quindi adesso poi c'è una tempistica anche politica da rispettare, che è la votazione popolare sulla disdetta dell'accordo di libera circolazione. Quindi non sarebbe opportuno
prima,
adesso.
Se trovassimo anche adesso, domani un accordo.
Bisogna cominciare a vedere come va anche quella votazione e poi quindi il tutto si rinvia alla prossima primavera.
Lorenzo Quadri, questo accordo, immagino la sua risposta, lo firmerebbe sì o no?
Ma assolutamente no, in nessun caso per quello che ho detto prima. Però ricordo al collega Cattaneo che il suo partito ha definito l'accordo quadro l'accordo della ragione da firmare assolutamente, una cosa del genere. Quindi ecco, mi fa piacere che lui abbia una posizione più differenziata, ma la posizione del PLR è chiara, cioè questo accordo si firma, punto.
No, non è vero, si firma. Questo accordo è un accordo che è ben impostato, che può dare sicurezza e certezza all'accesso della Svizzera ai mercati anche nei prossimi anni, quindi che potrà assicurare anche centinaia di migliaia di posti di lavoro, però ci sono dei punti che vanno chiariti, tra cui quelli legati alla protezione del nostro mercato di lavoro.
Jessica Bottinelli, questo accordo quadro così com'è lo firmerebbe oggi sì o no?
No, noi non lo firmeremo, noi siamo contrari a questa Europa dell'economia in favore di un'Europa dei popoli che al momento non si vede all'orizzonte assolutamente, quindi per noi in primis bisogna lavorare sulle questioni legate alle misure d'accompagnamento che già vediamo in Ticino non essere sufficienti, nessun allentamento è possibile e da parte nostra questa non è la buona direzione. Forse potrebbe essere una base di partenza di discussione, ma decisamente ci vuole una sterzata.
Magari allora un'ultimissima domanda sulla leadership in fondo anche del Consiglio federale su questo argomento. Sappiamo che spesso è rimasto, sembrava piuttosto diviso sul tema. Lei ad esempio, Rocco Cattaneo, che ha citato prima anche il consigliere federale Cassis, si aspettava forse una leadership maggiore invece di lanciare una consultazione interna sul tema, prendere una decisione. Voi adesso l'avete presa, mi avete detto tre no, anche se appunto il suo partito non è proprio...
No, io ho detto... Allora, di principio io penso che sia la via giusta riuscire a firmare con l'Europa un accordo di questo tipo per avere la sicurezza di continuare sulla via bilaterale. Questa è la via. altrimenti c'è l'adesione e l'adesione peggio ancora.
Questo credo che non sia più veramente sul tavolo.
Noi dobbiamo assicurarci di poter avere accesso ai mercati europei anche nei prossimi anni, e la via di questo accordo è la via giusta presa da Ignazio Cassis. L'ha presa con coraggio, perché il suo predecessore era dal 2014 che marciava sul posto. Perlomeno lui ha avuto il coraggio di negoziare, di mandare Roberto Balzaretti. Hanno fatto un lavoro di un anno molto intenso, hanno portato un risultato, l'hanno messo lì e detto: va bene, questo è il risultato, questo è il massimo che abbiamo ottenuto finora. Adesso fate voi, nel senso, sentiamo un po' tutte le parti, è finita questa prima parte di consultazione, ci sono questi tre aspetti principali sul quali ci sono tanti che non sono d'accordo. Anch'io su questi tre aspetti ho qualche dubbio anch'io personale. Vanno chiariti, però parallelamente c'è l'iniziativa dell'UDC sulla libera circolazione che va votata,
certo,
adesso.
Un po' una spada di Damocle in questo momento.
Allora bisogna fare adesso i passi secondo quanto c'è sul tavolo, e poi vedremo cosa riuscirà a fare la Svizzera anche con la nuova Commissione europea, cosa riuscirà a vedere, se può migliorare questi tre punti o no.
Perfetto, quindi io vi ringrazio, siamo giunti al termine, il nostro dibattito elettorale si chiude qui, l'appuntamento con Democrazia Diretta su Rete 1 per venerdì prossimo, ringrazio gli ospiti e Fabio Bosia alla regia tecnica, vi invito però a rimanere in nostra compagnia perché subito dopo un brano musicale vi proponiamo un altro faccia a faccia, questa volta sul tema della sanità, con due parlamentari provenienti da altre regioni linguistiche, per avere uno sguardo, diciamo, che vada oltre la Svizzera italiana. Tutti voi dunque grazie di averci seguito. Buon proseguimento di ascolto.
Guess we must be blessed with this feeling to be so strong. Tell me, is that so wrong? The space between us for days has been so far. I spent a lonely week now. For our part, guess we must be kissed by this force I feel inside. Now I'm not going high. All the roads that lead to struggles bring you back to where you need. Some reassurance in your own depth, only you can see. Will the tethers be? Hey, peace in my mind, I'm so happy to find. As I get to my trek with a head start back to you, and I find you waiting hours. Oh, it's my heart, now my head back takes control. And you've got to leave where your heart says go, and then hold that. It turns out so, and it's all that you can hope for. Can you expect much more? Naive and wise with no sense of time, as I set my clock with a heartbeat tick-tock. Violent and mild, common sense as a wild. This mixed up, you're crazy beauty. Help is a find that this fear is inside. As I get to my track with a head start back to you.
Buongiorno, ben ritrovati da Mattia Serena, ospiti nei nostri studi di Berna per questo nuovo faccia a faccia dedicato ai candidati provenienti da altre regioni linguistiche. Gli ospiti sono Heinz Brand, UDC, consigliere nazionale per il Canton Grigioni dal 2011, oggi anche secondo vicepresidente del Consiglio nazionale. Buongiorno, signor.
Buongiorno.
e altro ospite Angelo Barrile, partito socialista zurighese in Consiglio nazionale dal 2015. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Con loro parleremo di sanità, tema caldo. Secondo diversi sondaggi, l'aumento dei premi delle casse malati è tra le preoccupazioni principali dei cittadini in questo momento. Eisbrand, lei è anche presidente di Santé Suisse, che è una delle due associazioni che riuniscono gli assicuratori malattia. Tra pochi giorni sapremo quale sarà l'evoluzione dei premi per l'anno prossimo. A inizio mese il direttore generale di Elsana ha dichiarato alla NZZ che per molti assicurati forse i premi potrebbero addirittura diminuire. Beh, sono buone notizie, le chiedo, sarà veramente così?
Io ho i miei dubbi, ma se arriverà questa limitazione dell'aumento sono già contento. Io spero e penso che abbiamo un aumento ridotto, ma in media c'è sicuramente un aumento. Io penso 1,5%.
Angelo Barrile, lei è medico. È vero che molte persone vanno dal medico anche se non ne hanno veramente bisogno, ci sono questi casi bagatella, queste piccole visite inutili, e queste cose fanno anche aumentare i premi delle casse malati.
Vabbè, si sente sempre dire di questi casi. Io trovo che nella vita quotidiana è molto difficile poter distinguere da un caso bagatella a un caso serio se non si è studiato medicina. Quindi un paziente che viene da me, io non trovo i casi che avrebbero dovuto sapere che non sia niente. Quindi quando si hanno dei disturbi, dei problemi, anche se si cerca su Google, si trova sempre le peggiori prognosi, ed è giusto venire dal medico, però naturalmente ci sono i casi che avrebbero prima potuto anche aspettare uno o due giorni prima di venire.
Affinché i premi, diciamo, aumentino di poco, bisogna soprattutto cercare di contenere i costi della sanità. Questa è la grande sfida politica, tutti dicono che bisogna fare in modo di contenere i costi, e questa è una grande sfida politica. Heinz Brand, il Consiglio federale finora ha cercato di intervenire, ad esempio, sul prezzo dei farmaci. Anche il consigliere federale Alain Berset recentemente è tornato, ad esempio, per quanto riguarda i generici. Qui sono previsti risparmi tra i 300 e i 500 milioni. È intervenuto sul TARMED, che riguarda le tariffe di alcuni medici specialisti. Ecco, secondo lei è questa la via da seguire? È questo il modo giusto di cercare di contenere i costi? Perché sappiamo che la popolazione invecchia e comunque i costi della salute aumenteranno.
Sì, penso che Berset propone adesso questo primo pacchetto di misure di risparmio. Io penso che tante di queste misure dobbiamo veramente realizzare, ma sappiamo anche che l'opposizione contro questo pacchetto è molto forte. Vediamo per esempio dalla industria di farma. Una opposizione grandissima, poi anche la limitazione delle ammissioni di nuovi medici, una opposizione fortissima. È molto difficile trovare una soluzione, ma dobbiamo trovare una soluzione, e se non la troviamo amicalmente, il signor Berset è costretto di spingere proprio delle misure che ci portano proprio un passo in avanti, perché i premi sono troppo alti. Se guardiamo la media dei premi, è troppo alto per una famiglia, soprattutto famiglia con bambini.
Angelo Barrile, i premi aumentano, pesano sempre più sulle famiglie, come ha appena detto Heinz Brand. Come fare a ridurli questi premi?
Vabbè, è veramente un problema. Tante famiglie, come abbiamo sentito, non possono più pagare questi premi ed è un problema grande. Bisogna aiutare queste persone. Naturalmente dobbiamo anche vedere che i costi della sanità non riusciremo a ridurli, perché c'è il progresso anche in futuro che costerà. Quindi è sempre difficile fare un pacchetto di misure senza diminuire la qualità della medicina. Questo è per me un tema importante. Quindi abbiamo sentito, ci sono magari delle misure che non riducono la qualità, come dire, i prezzi dei medicinali. Però abbiamo anche un altro problema. Abbiamo il problema che negli anni passati sempre più più prezzi sono stati passati ai premi delle casse malati e sono anche diminuiti i sussidi alle casse malati. Quindi per noi una delle soluzioni, ma non è l'unica, è di aiutare proprio queste famiglie. Infatti noi del Partito Socialista abbiamo un'iniziativa che vuole limitare i premi delle casse malati al 10% per ogni famiglia, ma non vuol dire che è l'unica misura, bisogna anche prendere altre misure.
Heinz Brand voleva replicare. Secondo me questo non è la via giusta, perché vediamo che un 20% secondo per sé sono dei costi inutili, non necessari, e se vediamo in realtà vuol dire sono 6 o 7 miliardi di franchi che buttiamo fuori dalla finestra. Io penso prima dobbiamo evitare questi costi e poi dobbiamo trovare un'altra soluzione, ma pagare solo i premi e finanziarli non è la via giusta.
Sì, sono d'accordo solo a parte, perché una cosa è dobbiamo vedere questo 20%, se veramente sono così tanti, come riusciamo a ridurre questi costi eccessivi. Ma finché abbiamo decisioni e misure che riescono a controllare questi costi, i premi aumenteranno ancora di più. Vuol dire, per adesso facciamo, guardiamo quali misure potrebbe aiutare, ma ancora più diciamo più urgente è aiutare queste famiglie. Ci sono già famiglie anche nella città di Zurigo che pagano 20% del loro guadagno solo per i premi della cassa malati, perché per le altre misure che anche Heinz Brandt dice, per poterle decidere ci vuole il suo tempo, e per adesso con le maggioranze che abbiamo avuto in Parlamento non siamo riusciti ad avere delle misure che fanno un po' male a tutti quanti. E per quello uno lo dobbiamo continuare a trovare delle soluzioni, ma ridurre i premi delle casse malati è la cosa più urgente.
Però così non si riducono i premi, in realtà non si riducono i costi, si riduce quello che una famiglia paga. In realtà non è che facendo così, sì, una famiglia pagherà solo il 10%, ma quello che non paga diciamo direttamente con la fattura alla cassa malati poi viene pagato dal cantone, quindi quello che non si paga così viene pagato con le tasse e da parte di tutti i cittadini. Sì, non è un po' far ritornare dalla finestra l'idea che ci sia almeno in parte una cassa malati pubblica?
Sì e no, perché l'idea è che dovremo di nuovo aumentare i sussidi. La nostra iniziativa dice 2/3 la paga la Confederazione e 1/3 i cantoni, e così anche la politica sarà costretta ancora più in fretta a trovare soluzioni, perché fino adesso tante volte si dà anche la colpa alla cassa malati che deve pagare, no? Anche se non è sempre giusto, no? E così in futuro dovranno anche i cantoni e la Confederazione con noi politici trovare delle soluzioni, ma come ho detto non è l'unica soluzione, ma è una delle soluzioni più urgenti per aiutare queste persone, queste famiglie che non possono più pagare i premi delle casse malati. Ma come ha detto lei è giusto, non è un contributo a ridurre i costi della sanità, questo no, là ci vogliono le altre misure che dovremmo anche decidere e trovare un compromesso.
È giusto, questo argomento sono d'accordo con Angelo Balavile. Così che i cantoni debbano pagare anche la sua parte, si vedono costretto a collaborare, perché la collaborazione tra i cantoni al giorno d'oggi è insufficiente. Abbiamo troppe Doppelspurigkeit.
Abbiamo troppi ospedali in Svizzera, per esempio.
Abbiamo anche troppi ospedali. Abbiamo 170 ospedali, abbiamo 15 centri cardiografici. È troppo per un piccolo paese, e così i cantoni si vedono costretti a collaborare, e collaborare vuol dire ridurre l'offerta delle prestazioni.
Giusto, qua siamo d'accordo tutte e due, sì.
Il problema è che gli attori coinvolti sono gli ospedali, i cantoni, le casse malati, i medici, e la sanità è un settore talmente complesso, il consigliere federale Imbersè lo dice da anni, tutti gli attori devono assumersi le proprie responsabilità, però è un discorso che si fa da anni, ma poi alla fin fine per ora di soluzioni concrete non ce ne sono, e non si rischia poi di dover prendere decisioni abbastanza radicali. Prendiamo per esempio una misura della quale si discute da tempo, questo allentamento o abolizione dell'obbligo di contrarre da parte delle assicurazioni. Le assicurazioni, signor Brand, chiedono da tempo che di non essere più obbligate a dover rimborsare tutti i medici, in pratica. Questo non è un passo pericoloso, perché poi alla fine l'assicurato, il cittadino, in realtà non potrebbe più scegliere liberamente da che medico andare.
Ma questa libertà, già nel giorno d'oggi, la maggior parte degli assicurati non hanno un, diciamo, 70%. Ha già scelto un suo modello, un modello che dice: prima di andare dovunque sia, devi andare dal tuo medico di famiglia. E così è già ridotta la sua scelta. Così non è più libero, come si dice sempre. La realtà è già diversa. E io penso che non è questo proprio il mezzo che ci porta un passo importante in avanti. Noi dobbiamo ridurre il numero, la cifra dei fornitori di prestazioni, perché questo mercato di sanità è un mercato che segue secondo l'offerta e non secondo la domanda. Questo è il problema in realtà.
Angelo Badile, lei è medico, quindi fa parte di questo sistema sanitario, lavora in uno studio medico dove lavorano molti medici. Lei è d'accordo? Pensa che comunque nella realtà delle cose poter scegliere dove andare, da che medico, da uno specialista, come si faceva magari 15-20 anni fa senza troppi problemi, ormai diciamo che è un lusso che non ci si può più permettere nemmeno in Svizzera.
Ma sì e no, io naturalmente come medico di famiglia generico vorrei avere una medicina di famiglia forte. È quello che anche vediamo: se prima si va veramente dal medico di famiglia che ha tutte le informazioni, si può risparmiare, si possono risparmiare costi, ma anche accertamenti o terapie non necessarie, oppure che sono già state fatte. Questo è sicuramente uno di questi 20% dei costi di troppo che si potrebbero limitare. Ma dire di limitare l'accesso a dei specialisti in generale è difficile, perché quello vorrebbe dire per me come medico di famiglia: quando devo mandare uno dei miei pazienti da uno specialista, prima mi dovrei informare quale cassa malati ha, quale contratto con quale specialista, e sarebbe una burocrazia troppo grande. Però per dire quello che fanno tanti: vado prima dal medico di famiglia e lui vede cosa è necessario, sarebbe già una cosa molto, molto importante e un gran progresso.
Che è quello che sostengono anche le casse malati.
Sì, sicuro. Noi diciamo anche dalle casse malati: prima di andare all'ambulatorio, all'ospedale, prima andare al medico di famiglia, perché il trattamento del medico di famiglia costa quasi la metà dell'ospedale, e questa è la realtà oggi. Tutti vanno nei ambulatori invece di andare magari un giorno o due giorni dopo dal medico di famiglia.
Solo che abbiamo anche il problema che i medici di famiglia, dipende dalla regione, sono troppo pochi, quindi ci sono pazienti che vorrebbero venire e non li possiamo prendere perché siamo pieni, e magari a loro serve anche un certificato medico per il lavoro, e quello il datore di lavoro lo vuole subito, quindi dobbiamo mandarli in un altro ambulatorio perché siamo strapieni. Qua ci vorrebbe anche un numero più alto di medici di base, per poter anche fare in che questa medicina di famiglia possa essere fatta così come vogliamo.
Sì, da questo punto di vista la politica ha già fatto comunque dei passi avanti, sono state migliorate anche le condizioni finanziarie dei medici di famiglia, è migliorata la formazione dei medici di famiglia anche in diverse università. Vi faccio un'ultima domanda, perché abbiamo soltanto un minuto. Voi come, iniziamo magari da lei, Heinz Brand, voi come vedete tra 20 anni il sistema della sanità in Svizzera? Sarà più o meno come adesso, molto apprezzato da tutti ma anche molto caro, o ci sarà un calo della qualità e delle prestazioni?
Ma non sono un profeta, non posso dirlo come si presenta la situazione, ma io penso che dobbiamo cercare con la massima forza di mantenere i prezzi sul livello che abbiamo oggi.
Angelo Barrile.
Beh, io ho più una speranza che anche fra 20 anni avremo una buona medicina di buona qualità che sia qua per tutti quelli che ne hanno bisogno. Io penso che però in futuro la medicina sarà meno solo centrata sui medici, ma una cosa interprofessionale dove altri anche prestatori avranno il loro posto.
Grazie mille. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio i nostri ospiti, Heinz Brand e Angelo Barrile. L'appuntamento con Democrazia Diretta è per venerdì prossimo. Buon proseguimento d'ascolto e buona giornata.